tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7 minuti di giovedì 2 novembre, Emilio Pappagallo con voi all'interno del The Rock Show e come di consueto, come ogni giovedì, diamo il buongiorno più o meno a quest'ora al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, come stai?
Ciao, buongiorno.
Diciamo, continuiamo a occuparci di quello che purtroppo è ancora sulle prime pagine dei giornali, il conflitto di cui si sta parlando. Abbiamo già detto che, insomma, purtroppo questo è un difetto della comunicazione, è anche umano, c'è una notizia che si riesce a seguire in un dato momento, quindi si parla pochissimo adesso di Ucraina in questo momento, anche se continua chiaramente la guerra anche lì. È tendenzialmente una regola della comunicazione, no? C'è una cosa per ogni momento.
Ovviamente.
E questo è un momento, insomma, di grande difficoltà, di grandi tensioni, chiaramente in Israele e nei territori, in particolare a Gaza, ma insomma nei territori occupati.
Agenda setting, tra l'altro, questa cosa.
Agenda setting.
Sì, sì, sì.
Va bene, comunque ne parliamo. Abbiamo avuto qui Maya Issa, presidente dei giovani palestinesi in Italia,
sì.
Se non sbaglio. Oggi invece
degli studenti
palestinesi in Italia, dei giovani, perché gli studenti sono giovani, quindi anche lei era giovane.
Tu anche
lei era giovane.
Anche essere uno studente anziano.
Ah, quindi lei dici che è presidente anche degli studenti
anche
meno degli giovani.
Degli studenti anziani.
Va bene, ok.
Se tu sei palestinese, studente in Italia e hai 60 anni, lei
giusto,
è il tuo presidente.
Giusto, hai ragione. Non fa una piega. Invece oggi abbiamo con noi Alex Zarfati, presidente di Progetto Dreyfus, a cui do il buongiorno. Ciao Alex, buongiorno e benvenuto a Radio Rock.
Buongiorno Emilio, buongiorno Emiliano.
Eccoci, allora senti, innanzitutto ci racconti un po' di te, un po' la tua storia, il tuo rapporto con Israele e cos'è Progetto Dreyfus.
Allora, io sono nato a Roma, come si sente anche dall'accento, ho 50 anni, mi occupo di comunicazione. Il mio legame con Israele è un po' particolare, io sono nato in una famiglia ebraica, quindi sono ebreo,
sì.
Sono poco religioso però, ma mi sento, adesso questo è un termine che va molto poco di moda, mi sento profondamente sionista, cioè ho sempre sentito il desiderio, la voglia in qualche maniera di sostenere quel diritto di Israele che avesse di ricongiungersi con la propria patria, che dal 48 in poi ha dato vita allo Stato di Israele. Non ero mai stato in Israele fino a diciamo un'età matura, a un certo punto, e mai avrei avuto intenzione di andarci a abitare e quant'altro, nonostante fossi ebreo, ma poi a un certo punto è scoccata la scintilla. Sono andato ad un matrimonio di un amico e ho trovato il paese estremamente interessante, tanto che intorno al 2012, al 2013 ho deciso di trasferirmi. Ho vissuto 5 anni a Tel Aviv e poi con la mia famiglia, ho portato mia figlia che era molto piccola, aveva 6 mesi, la più grande aveva 5 anni e poi dopo 5 anni siamo ritornati a vivere a Roma. È stata un'esperienza molto interessante e un'esperienza che mi ha aiutato ad approfondire la conoscenza di un paese di cui si parla tantissimo, ma che sono veramente pochi quelli che conoscono in realtà come funziona la società israeliana, e ancora più complesso è conoscere quella che è la società palestinese.
Senti, io intanto mi viene subito a domandarti questa cosa. Tu hai vissuto lì, si parla molto di antisionismo, ne abbiamo parlato anche con la nostra ospite palestinese, antisionismo in contrapposizione con l'antisemitismo. Poi anche sull'antisemitismo potrebbe avere una parentesi molto complessa, perché c'è
sono due cose fondamentalmente diverse, però.
Sì, no, certo, però dicevo in contrapposizione nel senso che molti dicono non siamo antisemiti, siamo antisionisti, perché
aiuta a sciogliere questo,
ecco, perché il sionismo è visto
nodo
come una roba sostanzialmente quasi, possiamo dire, di destra, nazionalista, coloniale. È così? Non è così?
Assolutamente no, la percezione è totalmente sbagliata. Il sionismo è un movimento di liberazione, un movimento anticolonialista, anzi di decolonizzazione. Ricordiamoci che al momento in cui nasce il sionismo c'è l'impero ottomano. Successivamente al fiorire del sionismo abbiamo una potenza coloniale, quella sì, che sono gli inglesi che occupano la Palestina, quindi che prende il nome di Palestina mandataria. Per me il sionismo, e così è, il sionismo è un movimento risorgimentale, come il risorgimento dell'Italia. In realtà il fatto che gli ebrei possano ricongiungersi con la propria patria storica è un diritto inalienabile, così come altri popoli hanno l'inalienabile diritto di ricongiungersi con quella che poi è il luogo d'origine. Ora, il fatto che venga connaturato con una posizione di destra mi fa sorridere, soprattutto perché fin dalla nascita lo Stato di Israele è stato uno Stato profondamente socialista e anche i padri fondatori di Israele, così come i primi sionisti, nulla avevano a che fare con quelle che erano le destre nazionali, come le chiameremo oggi. Infatti il modello, per esempio, di aggregazione sociale che c'è stato per molti anni in Israele, che a tutt'oggi esiste, che è quello del kibbutz, non è nient'altro che l'applicazione del socialismo reale e dell'economia collettiva a quella che è poi la gestione del welfare e dell'organizzazione di un paese. Oggi il paese, Israele, possiamo dire che dalla fine degli anni 70 e primi anni 80 è un paese capitalista, però continuano ad esistere delle sacche di organizzazione che nulla hanno a che vedere proprio col nazionalismo. E il sionismo ovviamente aveva diverse componenti, aveva delle componenti più religiose, aveva delle componenti più laiche, delle componenti più politiche, aveva le sue destre e le sue sinistre con ogni movimento, però diciamo che è da scartare l'idea che il sionismo sia un movimento colonialista, è tutt'altro, è proprio esattamente il contrario.
I coloni in questo senso non farebbero parte, diciamo, di questa visione sionista.
Allora, io respingo, adesso lo dico con Emiliano, lo dico con il sorriso, però il problema dei termini è molto importante.
Sì.
Colono o una potenza coloniale, una potenza come gli inglesi o i tedeschi che vanno in Namibia, si appropriano delle risorse, si rubano i diamanti, si rubano il petrolio, portano via i gioielli e si riportano a casa le ricchezze. Occupano e uccidono e non hanno nessun legame con il paese. Vogliamo dire che, non so, gli inglesi in Rhodesia o gli olandesi in Sudafrica o i tedeschi in Namibia abbiano dei legami o possano vantare dei legami storici? Non ce l'hanno. Così erano gli inglesi che, secondo il piano di spartizione, che è l'accordo Sykes-Picot, che risale alla dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della prima guerra mondiale, era esattamente una potenza colonialista. Gli inglesi e i francesi occupano Libano e altre parti del Medio Oriente non avendo nulla a che fare con queste terre. Viceversa, il fatto che delle persone come gli ebrei che abitano in West Bank o a Gaza, abitavano a Gaza fino al 2005, prima dello smantellamento, siano chiamati coloni è una follia. Perché non possiamo dire che sia un occupante uno che sta a Gerico, dove ci sono le tombe dei patriarchi, o sta a Hebron, dove è morto Abramo, Sara e gli altri, diciamo, figure di riferimento della religione ebraica. Il sionismo è assolutamente un movimento decolonialista, così come utilizzare il termine colonie o colonie è fuorviante, non voglio dire,
però,
che è sbagliato, ormai è entrato,
certo,
nell'immaginario.
Credo, adesso io non vorrei poi soffermarmi troppo su questo aspetto, perché poi vorrei anche arrivare un po' all'attualità, anche se evidentemente ha a che fare con quello che accade e che è accaduto negli ultimi anni. Credo che si dica colono anche per intendere l'occupazione di territori precedentemente occupati da altri.
Da altri. Quelli che arrivano, per dire, ti faccio un esempio, in Cisgiordania si prendono un pezzettino di terra in qualche modo e dicono: questo è mio, ci sto io. Nel momento stesso in cui...
Cioè questo tipo di movimento...
C'è una grande differenza. Se noi vogliamo dire che le abitazioni che sono state costruite negli ultimi anni a Gerusalemme Est sono un procedimento di colonializzazione...
Non parliamo di discutere. Di Gerusalemme, che è più complesso. Io parlo proprio anche dei territori intorno, nel senso, come poteva essere ai tempi Gaza, effettivamente adesso non c'è più, ma diciamo a tutte le altre zone che non fanno parte tecnicamente di Israele e che poi vengono
non fanno parte
occupate.
Tecnicamente nemmeno di uno Stato palestinese, perché, come ci ricordiamo, dal 1948 in poi, quando c'è stato il piano di spartizione, la parte araba ha rifiutato la possibilità di avere un proprio Stato. Quindi quelle terre, anche il termine territori occupati, che ormai è entrato anche in Italia nella dizione comune, sarebbe più corretto parlare di territori contesi, perché Israele non ha sottratto i territori a una Palestina storica, ma ha conquistato dei territori in base ad una guerra, in seguito ad una guerra d'aggressione mossa da tutti gli stati limitrofi, e si è trovata alla fine della guerra con più territori in più. Israele questi territori non li vuole, tant'è che dal Gaza si è ritirata nel 2005, dal Sinai si è ritirata nel 78 per fare la pace con la Giordania, con l'Egitto, avrebbe fatto la pace con la Siria se ci fosse stato un interlocutore, restituendo le alture del Golan. Sia l'Egitto non ha voluto in restituzione Gaza, sia la Giordania non ha voluto in restituzione la West Bank, che sono regioni storiche, parliamo di regioni che la cui etimologia originaria è quella di Giudea e Galilea. la Giudea, ma se non è la Giudea la patria dei giudei, ma quale altro paese al mondo può avere ospiti i cittadini di religione ebraica?
Ti leggo un po' di messaggi che arrivano, così cerchiamo di fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti, dal tuo punto di vista ovviamente. Alex Zarfati è con noi questa mattina. Allora, chiaramente parliamo anche di situazioni molto complesse e molto stratificate, nel senso che in Israele non ci sono soltanto gli ebrei, no? Ci sono gli ebrei, ci sono anche degli arabi israeliani.
C'è un 20% di popolazione araba, e questo è straordinario. Tra l'altro ributta a mare quella che è l'accusa di apartheid che ogni tanto sento, che è odiosa ma sicuramente falsa. I miei vicini di casa, il macellaio, quello che mi dava la frutta quando abitavo a Tel Aviv, era un arabo che viveva accanto a me, votava con pieni diritti. Non esistono solo i musulmani, ma esistono anche i cristiani, ci sono i Baha'i, ci sono i beduini, che sono la popolazione beduina, assolutamente fedele allo Stato di Israele. Ne sono stati ammazzati tanti da Hamas il 7 di ottobre.
Senti,
così a nord ci sono i drusi e quant'altro.
Però ti chiedono, anche all'interno della componente ebraica c'è una... insomma, sembra ci sia una spaccatura. Qualcuno ci scrive, riesce a spiegarsi se lo sa cosa cazzo sta succedendo nel West Bank? Da ieri girano video atroci della polizia israeliana che infierisce sugli ortodossi. Ortodossi che protestano perché non sono d'accordo con quello che sta facendo il governo, da quello che vedo a Gaza, esponendo addirittura sembrerebbe delle bandiere della Palestina. Insomma, diciamo che non c'è, anche nella comunità ebraica non c'è un accordo totale su quello che sta facendo.
Allora,
poi no, penso anche
non
alle
la
proteste,
comunità ebraica, ma la società israeliana è una società complessa. Israele è uno stato di diritto, esattamente come l'Italia e come altri stati.
Beh, tranne
che non è
Netanyahu, in realtà, insomma,
che non è perfetto. In questo momento ti ricordo però che il governo è un governo di unità nazionale, dove all'interno c'è anche la sinistra, e io le stesse accuse le sentivo anche quando i governi erano laburisti e quando erano di sinistra, perché qualcuno si scorda che Rabin, che oggi viene esaltato come una persona che avrebbe portato la pace, e non ho dubbi di crederlo, io credo che in una situazione del genere, come quella che abbiamo vissuto il 7 ottobre, si sarebbe comportato probabilmente in maniera ben più risoluta di Netanyahu, che oggi è diventato il diavolo. Io non sto qui a perorare la casa di Netanyahu, anche quando ho votato in Israele non l'ho votato, e quindi non mi è neanche particolarmente simpatico. Però l'esercizio di dire Netanyahu è la somma di tutti i mali, è il nazista, è quello di destra, non funziona, perché io le stesse identiche accuse me le trovo
chiaramente, cioè non
sì,
è un...
sì, ma la destra intesa in senso truculento, in senso negativo, sì. Non funziona, perché io le stesse accuse le sentivo quando il premier era un premier di sinistra, quando c'era Barak, quando c'era Olmert, quando c'era Shamir, che era lui sì di destra, quando c'era Rabin stesso. Quando c'era Rabin, io ricordo di servizi che venivano dai media di tutto il mondo, perché ci fu un filmato scandaloso in cui un soldato israeliano spezzava un braccio a un ragazzo palestinese che tirava una pietra. E questa fu un'ondata di indignazione abbastanza importante che si sollevò nei media di mezzo mondo. Ma il premier, ricordiamocelo, in quel momento era Rabin, era quella persona a cui oggi tutti si richiamano per dire c'è differenza rispetto a Netanyahu. Ora, la crisi ha portato un governo di unità nazionale, quindi la posizione del governo di Israele è quella di intervenire militarmente per smantellare le infrastrutture del terrore a Gaza. Questo farà. Poi quello che succederà probabilmente alla fine di questo conflitto, mi auguro che si risolva positivamente, nel senso che venga annullata completamente la capacità politica e militare di Hamas, il governo ne tirerà le conseguenze.
Ti faccio
probabilmente
però...
Netanyahu non intravede un grande futuro.
Scusate, ti faccio però una domanda, Alex, anzi una domanda che contiene due domande. La prima, te le metto tutte e due insieme. Allora, la prima... azzerare la capacità politica, io direi proprio di azzerare, se fosse possibile, completamente Hamas come organizzazione, sarebbe una cosa molto bella, però lo si può fare, questa è la prima domanda, al costo della vita di migliaia di persone che non c'entrano nulla presumibilmente con Hamas e che magari non sono manco d'accordo con Hamas?
Mai, assolutamente mai.
Leggevo oggi una statistica che non so se è vera, ma insomma diciamo che è verosimile, adesso, perché la vedevo adesso, che siamo arrivati più o meno al numero di morti civili palestinesi in 25 giorni di guerra, più o meno molto vicino a quello di civili ucraini in una guerra che però va avanti da 2 anni e mezzo. Quindi da un anno e mezzo. Quindi chiaramente c'è una situazione che secondo me non è giustificabile. E poi ti domando, ferma restando la nostra valutazione di Hamas, mia e anche, mi permetto di dire, di Emiliano, abbiamo chiesto di confrontarsi su questo anche alla nostra ospite palestinese, e chiaramente chi commette atti come quelli che sono stati fatti il 7 ottobre non può essere giustificato in nessun modo, però ci sono delle responsabilità da parte israeliana, della politica, del governo israeliano, prima, negli ultimi anni, la situazione per esempio di Gaza dal 2007 a oggi, ecco, queste due domande qua in una, so che è complicato rispondere.
Allora, insomma, mi hai detto un sacco di cose. Parto dal discorso dei numeri. Sì. Allora, i numeri, bisogna sempre vedere con che cosa li compariamo. Tu l'hai comparato con l'Ucraina, ma se io li comparassi con i numeri della Siria o dei siriani morti, o li comparassi con i morti ammazzati dal Boko Haram, verrebbe fuori che il conflitto israelo-palestinese è assolutamente relativo in termini di conteggio di morti. Questo non significa che i morti non abbiano valore, no, significa che i numeri vanno inseriti in un contesto preciso.
Boko Haram ha ucciso meno persone. Boko Haram in generale ha ucciso meno persone.
Meno persone?
Sì, meno persone, assolutamente. No, sono morte molte meno persone per mano di Boko Haram.
Quante persone sono morte per mano di Boko Haram, lo sai?
Guarda, si parla...
Dammi una risposta precisa.
In realtà è anche complesso, diciamo, quantificarli, perché ci sono rimasti tutto il problema dei...
Sono il massacro della scuola che c'è stato in una giornata in cui sono morte tutte le studentesse.
Sono morte più o meno 100 rotte persone.
Vabbè, allora... interessa relativamente fare la contabilità sulle tragedie.
No, era un punto su una cosa.
Tu stai avvalorando quello che dico io, che se uno fotografa un episodio della
Boko Haram si parla di molto meno.
Uno fotografa un episodio della storia e vuole inserire in quel contesto per dare una lettura, poi la verità si trascina da una parte e dall'altra. L'hanno fatto altri più bravi di me. Se noi facessimo la conta dei morti della Seconda Guerra Mondiale, verrebbe fuori che gli alleati hanno commesso delle stragi nei confronti dei nazisti, che sono quelli che hanno avuto alla fine della guerra più morti.
Però sai che penso, Alex? Sono passati 70 anni e oggi certe cose secondo me non sono più accettabili, no? Cioè vedere oggi quel tipo di distruzione, no, che si sta praticando a Gaza, per carità, è chiaro che bisogna fare qualcosa.
È una guerra, purtroppo la guerra fa schifo, la guerra è una merda, io sono perfettamente d'accordo con voi. Noi finiamo di chiacchierare, ci andiamo a prendere una birra e conveniamo sul fatto che la guerra sia una merda. Ma se vicino casa tu hai qualcuno che ti sta sparando, la soluzione, io ti dico, qual è? Disarmare quella persona che mette a rischio la tua famiglia, quale tipo di costo individuale ha? Sicuramente tutti quanti conveniamo che quella persona va disarmata, lei e non i familiari e non nessun altro, e su questo conveniamo tutti quanti. Ma se questa persona si asserragliasse con gli altri abitanti del condominio, che fossero conniventi, che tu avvisassi gli abitanti del condominio di scendere perché stai per fare un'operazione contro quel signore che spara, e quelli comunque sia incitano insieme a lui alla rivolta o lo aiutano, gli portano i proiettili, gli portano e non denunciano, quando vengono intervistati non denunciano mai le nefandezze. Che una delle storture che ho sentito più grandi sui media è che quando si intervista un cittadino israeliano gli si chiede sempre: sei in favore del governo Netanyahu? Sei contro? Che cosa ne pensi della guerra? È proporzionale la risposta di Israele. Poi quando si intervista un palestinese nessuno gli chiede: ma tu sei stato, ma conosci
qualcuno? Però sono anche situazioni un po' diverse,
ma tu
nel senso
sai
che...
ma dentro casa tua qualcuno ti ha mai chiesto di nascondere un'arma? Ma tu hai mai fatto, ti sei mai organizzato per rivoltarti? Ma tu lo sai che le persone che in questo momento...
Però Alex, sono tantissimi,
potere...
tantissimi bambini che sono morti lì, e voglio dire, bambini, adesso accusarli di complicità con Hamas,
no,
mi sembra tutta una roba inutile.
Allora ritorno a quel discorso, perché non vorrei neanche essere malinterpretato. Io non penso né che i morti ammazzati per mano dell'esercito israeliano siano effetti collaterali, come dicevano gli americani, o nulla del genere. Assolutamente. Per me una vita è una vita, e uno vale uno. La vita di un bambino palestinese vale quanto quella di un israeliano, punto, non ci sono ambiguità di sorta. Le condizioni però che hanno portato alla morte dell'uno e dell'altro sono completamente diverse. Da una parte abbiamo una società che protegge i propri cittadini di qualsiasi religione, non solo ebrei, anche arabi, anche musulmani, ma drusi, ma bahai, ma circassi, ma di qualsiasi etnia. Dall'altra parte abbiamo qualcuno che deliberatamente sta compiendo un genocidio, cioè entrare all'interno del suolo di Israele, che non è un suolo occupato, perché accanto dove ci sono i kibbutzim, dove sono state compiute quelle stragi,
quello che è accaduto
non è frutto dell'occupazione.
Però qui si sta
nella
discorrendo...
carta di Hamas c'è scritto che deve scomparire Israele. La sostanza, ragazzi, vedete, è che Hamas e le altre formazioni come Jihad Islamica, come Hezbollah, hanno hackerato la causa palestinese. Se voi chiedete a me che cosa penso, è che ovviamente il popolo palestinese ha diritto ad una terra. Ne sono perfettamente convinto e non sto facendo la parte. Ho lavorato per
questo. Qual è la strategia? Cioè, ho lavorato a medio lungo termine, secondo te. A cosa dobbiamo puntare?
Però, come dire, cerchiamo di non essere ingenui. Ma questa è una battaglia per la conquista di un diritto, di un pezzo di territorio? O è una battaglia a uccidere tutti quanti gli ebrei? A buttare a mare tutto quanto?
No, ti chiedevo quella cosa della...
Non è che dice dovete uscire, non lo so, da Acco o dovete andarvene da Haifa. Hamas dice Israele non ha diritto
di esistere.
Ma
quello è Hamas, non però, sono i palestinesi, però, nel senso. Sai che c'era, no, perdone, perché qui
no, su Hamas,
Hamas l'ha prodotto la società palestinese, sì, non si è mica atterrato con astronauti.
Però
ho capito, pure noi abbiamo prodotto la mafia, però mica siamo tutti mafiosi.
Scusa, no, esatto, questo senz'altro, ma poi c'è anche un altro discorso che io leggevo, non so se
le connivenze, i legami vanno denunciate, perché la mafia si combatte anche combattendo loro.
Bombardiamo e radiamo Palermo perché ci stanno i mafiosi. Ma nel senso non è questo,
lo dici tu. Probabilmente il tuo punto di vista non è il mio.
C'è anche da dire, adesso io leggo su un articolo che insomma è comparso qualche giorno fa su Le Monde, c'è anche da dire che appare Hamas a fine anni 80, più o meno all'epoca della prima intifada, e da quello che leggo qui, che si era stabilita nella striscia di Gaza con il sostegno inizialmente tacito, poi attivo degli israeliani, che avevano scommesso su questa filiazione dei fratelli musulmani che si disinteressava della politica per indebolire il fronte nazionalista incarnato dall'OLP di Arafat. Ora, ferme tutte le responsabilità che sono le loro, chiaramente, però c'è stata anche evidentemente, voglio dire, una complicità, forse anche una complicità, ma sicuramente anche una cattiva gestione della questione anche da parte israeliana, secondo me, se siamo arrivati a
allora,
questo.
Il governo israeliano, penso... o i governi che si sono succeduti, ovviamente delle responsabilità ce l'hanno, come ce l'ho io, tu, qualsiasi governo. Però non si può rimproverare Israele da una parte di non avere io questi giorni sento qualcuno che rimprovera Israele dicendogli dovreste fare qualcosa di più per trovare un interlocutore o per avere qualcuno con cui sedersi al tavolo. Allora, se Israele non ci parla è responsabile perché non vuole sedersi al tavolo con dei massacratori come quelli di Hamas. Se ci parla gli si dice che è connivente con quelli di Hamas. Cosa dovrebbe fare Israele secondo l'Occidente? L'Occidente ha delle responsabilità enormi.
Qualcuno cita anche una dichiarazione virgolettata di Netanyahu, marzo 2019. Chi non vuole la nascita di uno Stato palestinese deve rinforzare Hamas e indebolire l'autorità palestinese. Deve creare un atteggiamento diverso fra i territori amministrati dall'autorità palestinese e la striscia di Gaza. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica, Alex. Da che partiamo? Da cosa c'hai?
Guarda, la cosa più giusta è Brother degli Orphaned Land, che sono un gruppo israeliano che parla proprio di conflitto e che questi giorni è stato, come dire, ha discusso con i fan per una presa di posizione. È una canzone bellissima che parla di fratellanza, quello di cui avremmo bisogno in questo momento.
Bene, Brother Orphaned Land.
Thank you.
io sono, siamo sommersi dai vostri messaggi, ora ne leggiamo un po'. Ho detto già ad Alex, è con noi Alex Zarfati, presidente di Progetto Dreyfus, e quindi insomma chiaramente parliamo di quello che sta accadendo in questo momento a Gaza, ma insomma in generale in, tra Israele e, io ho detto, territori occupati. Alex corregge e dice territori contesi, vabbè, insomma. Adesso ti leggo un po' di messaggi, te ne leggo alcuni, Alex, poi tu decidi a cosa rispondere, perché non riusciremo a rispondere a tutto. Qualcuno ci scrive: scusate, ma oggi spengo, non riesco a sopportare tante cose. Ma no, intervieni e fai le tue domande o le tue osservazioni. Lorenzo dice: questa ricostruzione è altamente distorta, da storico siete inascoltabili, invitate storici e studiosi, non dei fanatici di parte. Va bene, sentire parlare di diritto.
Però aspetta, scusa, sì. Emi, no, rispondiamo un attimo ascoltatore. Il giovedì scorso c'è stata, appunto, come dicevamo prima, Maya Issa, diciamo, sì, presidente di, questo giovedì c'è invece un rappresentante dell'altra parte. Non è che abbiamo invitato degli storici, stiamo, tra l'altro, come probabilmente sai, nel senso, io ho una posizione completamente differente da quella dell'ospite di oggi, però ne stiamo parlando.
Allora, sentir parlare di diritto storico e poi parla di Bibbia, ma è serio? Il sionismo è decolonialista a favore degli ebrei, scrive qualcun altro. Non si possono confondere gli arabi cittadini israeliani e palestinesi di Gaza, ci scrive qualcun altro. Vediamo ancora: da quando si è esacerbato il conflitto mi è capitato spesso di entrare in alcune librerie, contrariamente a quanto si possa credere la sezione storia sembra essere appannaggio di posizioni esclusivamente filo-palestinesi. Alex ha qualche riferimento bibliografico da suggerire, il più obiettivo possibile? Questo un po' è vero, però sai che quando si parla del conflitto e si trovano dei libri in libreria, spesso sono, diciamo, filo-palestinesi, è difficile trovare.
È una situazione un po' strana, perché questo che dici è vero, però è anche vero che, per dire, i media in questo momento stanno invece dando una visione del conflitto che invece è principalmente pro-Israele.
Oh, ti leggo anche a un order vero, Tiziano, che ci segue da Tel Aviv, che scrive: l'Iran usa Hamas per creare caos e disturbare la stabilizzazione dei rapporti dell'Arabia Saudita e Israele. È corretto pensare che l'Arabia Saudita sia uno dei pochi partner che abbia la forza per contrastare il regime iraniano? C'è anche questa domanda.
Interessante domanda.
Poi: hanno diritto a una terra, ce lo dici tu, quale pezzetto può essergli concesso ai palestinesi?
Bene, queste ultime due compro queste ultime due.
Vai.
Allora, riguardo innanzitutto alla, adesso me le ricorderai perché mentre faccio stati di questione me le perdo le domande, riguardo al fatto che esistono pochi testi, io consiglio per esempio di leggere i giornali italiani, l'Unità per esempio, fino al 1967, quando ci fu un cambio di passo nei confronti della lettura di quella che erano le vicende medio orientali. Fino al 67 la battaglia di esistenza dello Stato di Israele contro gli stati arabi che l'aggredivano è stata una battaglia difesa anche dalle sinistre italiane, perché ancora non era sceso in campo gli Stati Uniti e le logiche della guerra fredda erano completamente diverse. Quindi se uno legge le cronache di quel tempo, anche dell'Unità, è veramente interessante, perché dicono cose che sono preziose anche oggi ascoltarle. Dal 67 in poi comincia la guerra fredda, le situazioni si rovesciano, quindi gli Stati Uniti sostengono Israele, in qualche maniera l'Unione Sovietica appoggia la Siria, l'Egitto, il Libano e quant'altro. Però sono passaggi della storia che sono molto interessanti da leggere. Tornando al ruolo dell'Arabia Saudita, una delle domande era su quello. Sì. Uno degli obiettivi non dichiarati dell'aggressione così violenta di Hamas, che ha avuto due caratteristiche particolari: la violenza dell'aggressione e l'efferatezza delle stragi compiute, e anche il fatto di non voler assolutamente nascondere le stragi, ma addirittura di filmare le persone che hanno compiuto queste stragi. Avevano le consegne di filmare, e anche in diretta usando i telefonini delle persone ammazzate, per mandare a quante più persone possibili queste immagini e metterle a disposizione. Questo obiettivo è stato fatto, questo tipo di guerra psicologica che mette in atto Hamas è rivolta nei confronti degli israeliani per demoralizzarli e per rendergli più difficile un'organizzazione. Parla ai jihadisti e gli dice: venitevi a prendere il vostro pezzetto di gloria, così come noi abbiamo ammazzato i sionisti, anche per voi è possibile accoltellare un ebreo a Parigi o accoltellare un ebreo in qualsiasi altra parte del mondo, così come poi è stato in Dagestan. E da ultimo, ma non per importanza, vogliono sabotare quelli che sono gli accordi di Abramo, cioè gli accordi che Israele sta portando avanti con i paesi del Golfo. Si diceva che lo scoppio di questa crisi è, diciamo, conseguente al ravvicinamento più grande che c'è stato tra Israele e l'Arabia Saudita negli ultimi mesi, e che quindi questo ne compromette in qualche maniera le relazioni. Arabia Saudita, per nome di un rappresentante, si è schierata, ha detto, pur condannando gli interventi di Israele, nulla in realtà dovrebbe okay. compromettere quella che è poi un'alleanza, una distensione in realtà. Perché
invece sulla domanda di Carlotta, hanno diritto a una terra, ce lo dice lui, quale pezzettino può essergli concesso? Come risponde?
Non lo dico io, ma lo dice l'ONU. Se lo scegliessero loro, nel 1948 ai palestinesi è stata offerta il 45% di quella terra, che era quasi tutta coltivabile, contro il 55% di quella che veniva data agli ebrei, che era tutta deserto. Perché qualcuno può dire, ma perché gli ebrei il 5% di più? Perché il pezzo che gli era stato dato faceva schifo. Ora, all'indomani della dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, ci sono state una serie di aggressioni fatte dai Stati arabi nei confronti di Israele. I tre no di Khartoum del 1967 sancivano che la Lega Araba non voleva dialogo, non voleva distensione, non c'era nessuna possibilità di normalizzazione con Israele. Dall'inaugurazione del processo di pace in poi, dal 1995 in poi, ci sono stati diversi possibilità di ottenere una pace con dei territori ben precisi e riconosciuti. La proposta del 2000 di Ken David, rifiutata da Arafat, e la proposta Olmert, soprattutto del 2006 o del 2007, che era una proposta vantaggiosissima per i palestinesi, era meravigliosa.
Evidentemente loro non la ritenevano così vantaggiosa, Alex.
No. Purtroppo è perché chi decide non sono le persone che sono per strada, e su questo sono con voi. Chi decide non è quello che rischia il culo sotto i bombardamenti, ma chi decide spesse volte è una dirigenza corrotta che si alimenta dei fondi che vengono dalla comunità europea, dalla comunità internazionale, dalle ONG. E quindi loro vogliono perpetrare questo status di incertezza. Ma una proposta che ceda ai palestinesi completamente Gaza, sovranità, tutta Gaza, la sovranità su tutte le parti della Cisgiordania, della West Bank, con delle exclavi, non potendo rimuovere centinaia di migliaia di ebrei che vivono all'interno della Cisgiordania, c'era uno swap territoriale che permetteva ai palestinesi di andare a vivere in pezzi di Israele, quindi così si salvaguardava anche questo tipo di diritto. Addirittura un'autostrada che collegava la West Bank con Gaza, e la possibilità di dichiarare Gerusalemme Est come capitale dello Stato palestinese. Questa proposta è stata rifiutata, per me questa continua a essere la proposta valida.
Quindi tu saresti per la teoria di due stati, sostanzialmente?
Assolutamente,
due stati.
Assolutamente. Ma se tu mi chiedi come arrivare oggi a due stati, ti direi che è molto complicato, perché noi da una parte abbiamo un interlocutore che forse, non faccio il politico, andrebbe rafforzato e andrebbe guidato, che è l'ANP, che non c'è di meglio dell'ANP, ma in questo momento è il meglio che quel quadrante di terra può offrire. E dall'altra parte c'è Hamas, che ovviamente va smantellato, perché dichiaratamente Hamas non è interessata ad avere la terra, è interessata alla distruzione di Israele, punto, e quindi questo non può essere un interlocutore. Trovate un interlocutore, certo okay. che ci si può
Senti, mi rilascio alla domanda di... Allora, siamo in una situazione nella quale gli attentati del 7 ottobre, naturalmente infami e terribili, quello che sta accadendo, la distruzione di queste ore di Gaza, migliaia di morti, bambini, insomma c'è una situazione terrificante obiettivamente. Ora però, Gabriella dice, riallacciandomi a questa domanda, se il governo israeliano voleva fermare Hamas lo poteva fare senza questi massacri, sta usando Hamas per continuare a fare i propri interessi, soprattutto economici. Io ti domando, mi riallaccio a questa domanda e aggiungo, ma secondo te, dal punto di vista anche proprio strategico, cioè lasciamo perdere per un attimo i morti, i bambini, dal punto di vista strategico, ma conviene a Israele, mettere in campo questa forza, questa sproporzione anche molto forte, che inevitabilmente poi può generare, come dire, è una cosa da prevedere, no? Delle reazioni a volte terrificanti, però insomma che purtroppo poi capitano. Cioè, conviene fare una roba di questo genere? Non è forse in qualche modo anche il gioco di Hamas, quello di creare poi questa, tra virgolette, no, questa antipatia, diciamo,
anche perché
così.
In questo momento io penso un qualsiasi palestinese, magari non radicalizzato, magari non partito, trovandosi di fronte a quello che sta accadendo,
rischia
sicuramente
di...
tutta sì. questa grossa simpatia per Israele è difficile che ce l'abbia,
sì,
ecco.
Sì. Alex.
Il fatto, ecco, che l'uno o l'altra parte non siano in simpatia è un eufemismo, ma purtroppo è la dolorosa conseguenza di tante situazioni che non sono solo l'attacco di Israele nei confronti di Gaza di queste ore, ma sono anche la politica degli attacchi suicidi da parte palestinese perpetrata all'indomani del processo di pace, di tutte le rivolte che ci sono state in occasione della prima e della seconda intifada. Abbiamo avuto donne, ragazzi che si sono fatti esplodere e hanno mandato a pezzi corpi al centro di Gerusalemme, al centro di Tel Aviv, a due minuti da casa mia. E quindi dal 2005, quando Ariel Sharon si ritirò da Gaza, Israele si auspicava, non sappiamo che cosa passasse per la testa di Ariel Sharon, che immediatamente dopo finì fuori gioco per questioni di salute.
Sì.
Ma tutto Israele si aspettava quantomeno che quella potesse essere un modello da adottare magari anche in West Bank. Cioè il fatto dolorosamente di esfiltrare, oggi diremmo, anche gli abitanti di Israele che stavano all'interno della striscia di Gaza, e vi posso assicurare che portarli via non è stato per niente facile. Si sono aggrappati alle terre, ai muri. Quando qualcuno diceva prima che ha visto l'esercito israeliano che sparava contro gli ortodossi, Israele è uno stato di diritto, anche se un cittadino israeliano al quale gli viene detto devi muoverti non si muove, Israele lo prende con la forza e lo porta via. Se la decisione del governo è stata quella di abbandonare Gaza e di lasciare Gaza nelle mani dei palestinesi per potersi autodeterminare dal punto di vista politico, organizzativo e quant'altro, nessun cittadino israeliano si è potuto opporre e Gaza è stata liberata. Le aspettative erano quelle che forse questo poteva essere un modello di pace e di tranquillità. Così non è stato.
Senti,
perché sono cominciati i lanci di razzi.
Qualcuno ti fa una domanda personale, se vuoi rispondere. Perché sei tornato a vivere in Italia dopo l'esperienza israeliana? Se si può dire.
Ma guarda, sono tanti i motivi che mi hanno portato a vivere in Israele. Cioè l'ho fatto un po' per curiosità, un po' per esterofilia, un po' perché la società israeliana è molto interessante. Tel Aviv è una città piena di vita, piena di locali, è una città dei giovani. Io mi sono trasferito anche che ero molto grande, avevo 40 anni appena compiuti. Avessi avuto 20 anni me la sarei goduta in una maniera diversa. Il motivo del rientro non ha nulla a che fare con queste vicende, ma più che altro ha valutazioni di carattere lavorativo. Il mercato lavorativo in Israele è estremamente competitivo, lo dico a chiunque volesse investire in Israele, e quindi è stato più facile per me ritornare in Italia. Tra l'altro ho vissuto anche una crisi delle ultime abbastanza importanti, quella del 2014, in cui anche io mi sono trovato sotto i razzi e sotto le sirene a dover fare la corsa verso le camere blindate. Però questo è un argomento che non ho mai usato e cerco di fare in modo che non influenzi la mia capacità di giudizio.
Mi rendo conto che è difficile. Io però ti volevo chiedere, Alex, io sono veramente convinto che bisogna... E so che è complicato, però che bisogna uscire dalla logica del faccio questo perché quegli altri hanno fatto questo, perché se no non se ne esce più. Si può dire una parola, per esempio, le violenze dei quelli che noi chiamiamo i coloni, tu giustamente dal tuo punto di vista hai detto non sono coloni, vabbè, insomma, dei coloni israeliani in Cisgiordania, che insomma, da quello che leggiamo pare che sia siano molto frequenti nei confronti dei palestinesi, sì. Perché questa situazione... evidentemente
lui dice non sono coloni perché non esistono stato palestinese,
non ci torniamo
però
sopra,
di fondo sono coloni,
no,
cioè,
volevo, sul punto possiamo dire
non sono una potenza occupante, che è una cosa differente.
Possiamo dire però una parola su questa roba qua, come la vedi tu? Cioè ci sono delle responsabilità anche da parte di israeliani?
La società israeliana è complicata e ha tutti i difetti del mondo. Una delle cose più brutte è razzismo, al contrario, è pensare che agli ebrei, perché sono intelligenti o perché magari hanno subito tante angherie nella storia, gli venga attribuita una categoria quasi quella di essere più responsabili delle altre nazioni del mondo. Ragazzi, in Israele, vi darò questa notizia bomba, è pieno di coglioni, esattamente come in Italia. Esistono le aggressioni LGBT, esistono le persone che quando discutono all'incrocio di una strada per una situazione di automobili aggrediscono l'altro. È quello che succede in tutte le nazioni del mondo. Alcuni di questi episodi uno potrebbe derubricarli a quelli che sono normale delinquenza, se non fosse che Israele è sotto gli occhi, sotto i riflettori del mondo intero, e tutti cercano di dargli una lettura ai fini. Anche l'elezione di Netanyahu e la non elezione di Netanyahu, molti la leggono come una volontà di Israele di intraprendere una politica aggressiva nei confronti dei palestinesi. gli israeliani che hanno votato per Netanyahu non gliene può fregare di meno della questione medio orientale. L'hanno votato per questioni di politica interna, o non l'hanno votato, certo, certo, per questioni di politica,
senti,
interna.
Siccome dobbiamo chiudere, magari se ti va, insomma, riprenderemo il discorso, perché purtroppo non credo che finirà domani questa questione.
Quando volete farò da parafulmine.
Sì. Due domande al volo. La prima, possibile che qualcuno dice, possibile che chi critica anche parzialmente, anche in modo circostanziato, la politica di Israele viene, debba essere sempre tacciato di antisemitismo, anche se poi la nostra ospite palestiniana, palestinese, ci ha spiegato che in realtà gli antisemiti sarebbero gli ebrei,
anche loro di base sono semiti, quindi
è l'accezione comune.
Va bene, comunque.
No, non è così, perché per esempio tra i più grandi detrattori di Israele, le ONG più feroci nei confronti del governo Netanyahu, quelle che vogliono smantellare gli insediamenti, quelle che sono aggressive, quelle che vogliono legare le mani ai soldati, sono israeliane, sono, vengono da Israele. Haaretz, che è il giornale che viene citato più frequentemente, non è il primo giornale di Israele, è il, un giornale che ha il 2% dei lettori in Israele. I giornali di Israele sono il Jerusalem Post, che tra l'altro vi do una notizia, si chiamava The Palestine Post, sono mille altri, sono i giornali economici e quant'altro, però non possiamo dire che un israeliano o un semita sia antisemita. Si usa quel tipo di espressione per bollare le accuse ad Israele come il tentativo di, come dire, di dipingere Israele per quello che non è. Se io sono contrario a questo governo Netanyahu, certamente non sono un antisemita, ma se io sono contrario a tutti i governi che si sono succeduti dal 1948 in poi, se nego la possibilità degli israeliani, degli ebrei di autodeterminarsi, se nego il legame ancestrale che gli ebrei hanno con la loro terra, il diritto a difendersi, questo è antisemitismo.
Qualcuno ti domanda cosa ne pensi della rinuncia di alcuni fumettisti, fra cui Zero Calcare, Fumetti Brutti e altri artisti, a rinunciare a Lucca Comics per il patrocinio dell'ambasciata di Israele in Italia.
Che ognuno agisce secondo coscienza, il boicottaggio non è mai una cosa buona in generale. Io questo boicottaggio mi ricorda i boicottaggi incrociati delle Olimpiadi da parte delle nazioni quando c'era la guerra fredda, mi ricordano gli iraniani o i tunisini che rifiutano di stringere la mano agli atleti quando ci sono le competizioni sportive internazionali. Non è quella la.
È chiaro, benissimo, non dobbiamo chiudere. Con cosa chiudiamo? Dobbiamo fare purtroppo una scelta, nel senso che ne ascoltiamo una delle due, l'altra la lascio in eredità a Marco e Tatiana che arrivano fra poco, delle due scelte musicali che hai fatto. Con cosa chiudiamo, Alex?
La faccio scegliere a te, io.
Va benissimo, allora ci sono gli Hailstorm che sono pronti con No Grave, Bad Sea, li ascoltiamo subito e poi dopo la pubblicità chiederemo a Marco e Tatiana, a cui abbiamo rubato anche qualche minuto, di ascoltare la terza richiesta, che erano i System of a Down di Toxicity, insomma tre belle scelte musicali. Grazie Alex Zarfati per essere stato con noi, a presto.
Grazie Ciao. A voi.
Grazie Emiliano Rubi, a settimana prossima. E noi appunto ci fermiamo, Hailstorm, e poi torniamo dopo la pubblicità con Gagarin, Tatiana e Marco. Ciao!
It's a
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.